Grazie, o Don Umberto, che questa mattina nella preghiera dei fedeli ha esplicitato ciò che era rimasto implicito sulla predilezione e sulla preferenza, che evidentemente può di primo acchito infastidire, ma si tratta di entrare nella preferenza così come pare essere la logica di Dio. In fondo noi, grazie alla nostra vocazione, ci sentiamo preferiti da Dio, e quando il Concilio Vaticano II nel decreto sulla vita consacrata definisce i consacrati, richiama coloro che sono invitati a seguire Gesù più da vicino degli altri. Forse il senso è esattamente questo: la predilezione diventa la vocazione, la elezione, ma il senso, il significato di questa elezione divenuta vocazione, rivoltaci da Dio, non è finalizzata alla nostra megalomania e al nostro narcisismo. Ha come obiettivo, appunto, la manifestazione agli altri della intensità con la quale Dio ama, dopo avere noi stessi sperimentato, appunto, questo amore preferenziale. Dunque, in questo incontro restiamo sempre nel capitolo 37, e non lo esauriamo, ci soffermiamo su quella che potrebbe idealmente essere chiamata una seconda piccola unità di questo capitolo. La prima l'abbiamo vista stamattina, come luogo la casa, la famiglia, e a circolare o meno in questa famiglia è la parola. Una parola taciuta, volutamente taciuta, ostinatamente rifiutata da parte dei fratelli. Una parola pronunciata con finalità non proprio sane da parte di Giuseppe, al punto che il padre, almeno per una volta, lo censura, lo ammonisce. Questa piccola unità, che inizia sul finire del versetto 12 e continua fino a comprendere il versetto 17, ha sempre come figure emergenti, all'inizio il padre, Giacobbe, a seguire Giuseppe. E anche qui c'è una parola che domina, anche se non è detta, ed è la parola desiderio. Mi pare di poter capire così il senso di questi pochi versetti. C'è un desiderio del padre. Per certi versi, questo desiderio paterno, all'inizio, Giuseppe lo condivide, lo fa suo. Ma dovrà diventare il desiderio di Giuseppe. Non potrà limitarsi ad essere un desiderio obbedientemente condiviso. Intendo Giuseppe che condivide il desiderio del padre. Questo desiderio dovrà diventare il desiderio della vita di Giuseppe. Dunque risentiamo questi pochi versetti. Domani, nell'incontro della mattina, finiremo questo capitolo. I fratelli un giorno si incamminarono dice il versetto 12, per andare a badare al gregge di loro padre a Sichem. E Israele disse a Giuseppe: vedi che i tuoi fratelli sono a pascolare a Sichem? Orsù, io ti voglio proprio mandare da loro. E Giuseppe: eccomi pronto. E il versetto 14, quello che leggo adesso, nella prima parte, è il versetto decisivo. Dice così, in una traduzione abbastanza scorrevole in italiano: Israele, cioè Giacobbe, disse anche: va, vedi come stanno i tuoi fratelli e il gregge, e poi torna a riferirmi. Una traduzione un pochino più pedante, però più efficace, potrebbe essere la seguente, anzi, è la seguente: Israele disse anche: vedi lo shalom dei tuoi fratelli e lo shalom del gregge, affinché tu mi faccia tornare la parola. Ecco il punto chiave che esprime il desiderio del padre, che comunica a Giuseppe: vai a vedere la situazione dei tuoi fratelli, renditi conto della realtà del gregge e poi fammi riavere la parola. Quindi continua il versetto 14: lo fece partire dalla valle di Ebron ed egli, cioè Giuseppe, arrivò a Sichem. Questa è la prima piccola unità, il desiderio di Giacobbe. Mentre gironzolava per i campi, incontrò un uomo che gli chiese: che stai cercando? Che cosa stai cercando? E Giuseppe: sto cercando i miei fratelli. Dimmi, se puoi, dove si trovano a pascolare. Se ne sono andati via da qui. Infatti, ho sentito che dicevano: andiamo a Dotan. Giuseppe allora proseguì in cerca dei suoi fratelli e alla fine li trovò a Dotan. In questa seconda parte emerge il desiderio di Giuseppe. C'è una formulazione enfatica sull'io di Giuseppe: io sto cercando i miei fratelli. Giuseppe proseguì in cerca dei suoi fratelli. Vediamo allora qualche considerazione sulla prima parte. Versetto ultimo di questa prima parte è il versetto 14. Sono a Sichem i fratelli, non sono più in casa. La ragione per cui se ne sono andati, accennavo questa mattina, è una ragione che nella economia del racconto vorrebbe ipotizzare una soluzione quando si è risucchiati in una relazione conflittuale: andarsene, piuttosto che tornare a parlarsi, fuggire. Giacobbe manda Giuseppe verso i fratelli: voglio mandarti verso di loro. Questo è il desiderio del Padre, chiaramente esplicito. Però in quel che segue, cioè l'obiettivo per cui lo manda, quello indicato dal versetto 14 nella sua prima parte, che ho indicato nella traduzione alla lettera, noi dobbiamo cogliere i termini della missione che Giacobbe affida a Giuseppe. La missione è: vedi lo shalom dei tuoi fratelli, vedi la situazione di quanto appartiene loro e fammi tornare la parola. Una parola che deve sostituirsi al silenzio che, grazie all'odio, ha reso impossibile la parola. Si tratta in fondo di un desiderio intenso di Giacobbe, il desiderio che indicherà evidentemente il senso, almeno secondo questa riga, della missione di Giuseppe. Lo invia a vedere, lo invia a constatare, lo invia a percepire che il benessere manca ai fratelli e alla famiglia, invitandolo anche a vedere come reinstaurare questo benessere. Quindi la missione qui è prima di tutto legata alla capacità di vedere, di constatare, di accertarsi e possibilmente, appunto, individuare una modalità per reinstaurare lo shalom. Gli suggerisce anche il modo, gli chiede di far tornare una parola dove questa è divenuta impossibile. Una parola che differisce dalle calunnie o dalle maldicenze che Giuseppe riportava e che hanno contribuito allo sgretolarsi del benessere familiare. Insomma, far tornare una parola di pace tra i fratelli. E poi una parola di pace verso il Padre. A questo livello di significato il lettore percepisce, noi che leggiamo, percepiamo immediatamente la forza di anticipazione di queste parole del Padre, nelle quali viene enunciata una vocazione. Tu per questo sei eletto, per questo sei chiamato, e questa vocazione l'inviato la compirà nel seguito del racconto. È una missione quindi che non si inscrive al di fuori del conflitto, al contrario, è una missione il cui scopo è invertire la tendenza alla divisione e quindi restituire nella pace tutte le possibilità che il termine pace include. Per raggiungere questo scopo bisogna neutralizzare il fattore di divisione e di odio. Ecco perché è necessario, se si vuole raggiungere questo obiettivo, che il padre Giacobbe allontani da sé il suo prediletto e lo mandi verso i fratelli. nella speranza che insieme a loro ricomporrà un gruppo fraterno, che Giacobbe spera possa essere la nuova situazione della sua famiglia. Giuseppe allora non smette di essere il prediletto o l'eletto, anzi, a partire da qui la sua elezione è investita nel conflitto che ha creato, perché tocca a Giuseppe e toccherà fino alla fine del racconto a lui trovare una via di uscita. Questa è la vocazione di Giuseppe, trovare una via di uscita, acconsentendo così di trovarsi immerso nel cuore stesso della crisi. Questa è la elezione, questa è la vocazione. Giuseppe, come Abramo, dovrà lasciare suo padre e andare a Sichem, che è la prima tappa cananea del primo eletto. Anche Abramo dovrà lasciare la sua terra e stabilirsi a Sichem. Ma Sichem è diventato nel frattempo un luogo di odio e di violenza per la famiglia di Giacobbe. E quindi quest'ultimo è proprio là che spedisce Giuseppe in vista dello Shalom. C'è sempre abbastanza evidente, ancorché non chiamato per nome, questo profondo desiderio. Tu sei l'eletto per una ragione molto precisa. Dovrai andare in una situazione di crisi, trovare una via d'uscita e riportare quella realtà nella quale sei immerso in una condizione in cui è cancellata ogni forma di gelosia e di odio. Giuseppe risponde come di solito rispondono i chiamati, risponde semplicemente così: eccomi, quando il padre lo chiama. Quasi a dirci che la sua disponibilità è totale. Ma esprimendosi in questo modo, eccomi, Giuseppe si avvicina al padre, non va verso i suoi fratelli. Rimane incerto se il desiderio del padre sia diventato il primo desiderio anche di Giuseppe, o se invece si limiti, anche questo è pure lodevole, ad aderire semplicemente al volere di suo padre. Tanto è vero che la seconda volta, nel testo originale del racconto, Giacobbe ripete il suo ordine a Giuseppe, rinforzandolo con una particella deprecativa, che recita così: vai, ti prego. Ecco perché questi accorgimenti narrativi, c'è ancora una fase in cui il desiderio di Giacobbe non è in assoluto anche il desiderio di Giuseppe. Rimane sempre, in un certo senso, un desiderio condiviso, ma insufficiente ad essere la passione dell'eletto, la finalità della vocazione dell'eletto. In fondo, Giuseppe sin qui rimane ancora legato alla figura paterna, rimane nell'orbita della figura paterna. Ma adesso accade qualcosa di diverso, ed è il desiderio di Giuseppe che il narratore mette in evidenza, e lo fa attraverso una scena di transizione, di passaggio, una scena che apparentemente non cattura subito l'attenzione del lettore, eppure è determinante, perché è una piccola scena di transizione, ossia una scena che introduce una svolta. Comincia al versetto 15 e termina al versetto 17, quindi apparentemente un inciso, ed è una scena nella quale la figura retorica è quella della inclusione. È una scena che in certo modo inizia con un verbo e questa scena termina con lo stesso verbo. Un uomo lo trovò, un uomo trovò Giuseppe. E la scena termina così: Giuseppe andò dietro ai suoi fratelli e li trovò. Questo è il desiderio. Malgrado l'apparente carattere insignificante, questo intermezzo rappresenta la svolta del racconto. La ragione è molto semplice. Separa Giuseppe con suo padre dal Giuseppe verso i suoi fratelli. Ormai questa è la direzione di Giuseppe. Non più verso il padre, quanto verso i suoi fratelli. L'adolescente che raccontava sogni di grandezza ora diventa una persona che si incammina verso la piena comprensione di ciò per cui veniva prediletto rispetto agli altri. Non solo, il narratore è molto abile in queste pochissime righe a dirci che questo è il momento in cui Giuseppe per la prima volta si trova da solo. È lontano dal padre e è ancora in cerca dei fratelli. È un uomo isolato. O un giovane isolato. È quindi come uno che ha perso i propri punti di riferimento. Il padre non c'è più, i fratelli non ci sono ancora. Ora deve emergere fino in fondo quale possa essere la sua identità. E, come sappiamo, l'identità dipende dalla forza del desiderio che ciascuno ha dentro di sé. Ecco allora che in questo momento un uomo lo trova e quindi lo interroga. Che cosa cerchi? Se quello che lo fa girare o errare è l'adesione al volere paterno, la domanda che si sente rivolgere da questo anonimo uomo coglie nel centro, perché interroga Giuseppe sul suo desiderio. Che cosa cerchi tu? Che cosa stai cercando? E questa domanda lo rimanda a se stesso, invitandolo a dimenticare, per certi versi, quello che suo padre vuole da lui, perché possa, forse per la prima volta, esprimere quanto lui, cioè Giuseppe, vuole. E allora ecco finalmente la risposta chiara. I miei fratelli io cerco. Giuseppe inizia in questa risposta a spostare la domanda. Il mio desiderio, dice, non porta su un oggetto, una cosa, come lo shalom o la parola di cui il padre gli parlava prima di mandarlo. Il suo desiderio porta sulle persone, porta sui suoi fratelli. Risuona l'io di Giuseppe, i miei fratelli, io cerco. Per la prima volta nel racconto egli si afferma come soggetto, capace di formulare un desiderio che gli è proprio. E torno a dire, ma lo sappiamo tutti, questo desiderio sarà la spinta di tutta la sua vita. Giuseppe quindi esprime in prima persona, in modo autonomo, senza fare alcuna allusione a suo padre, ciò che a partire da qui diventerà la ricerca che lo guiderà durante tutta la storia e che raggiunge il desiderio profondo intravisto nel primo sogno: radunare la famiglia non intorno al padre, perché il primo sogno raccontava di un covone che rimane in piedi e di 11 che gli si piegano davanti. Radunare la famiglia non intorno al padre, ma intorno a sé, così che i fratelli possano conoscere la pace anche in assenza del padre. E questo tratto lo sottolineo, ma lo vedremo in uno degli ultimi momenti di riflessione, quando il racconto dirà il padre non c'è più, ma mancando ora il padre, Giuseppe verso di noi nutrirà ancora la stessa relazione di amore fraterno. O intenderà, ora che il padre non c'è più, regolare quei conti che fino adesso non ha regolato per non dare dispiacere al padre. Tutto questo momento, che è abbastanza drammatico, si svolge nel racconto dopo le solenni esequie funebri del padre, quando i figli o i fratelli di Giuseppe davanti a Giuseppe vivranno momenti di angosciosa paura. Che ne sarà di noi ora? Ecco allora che il desiderio profondo, intravisto nel primo sogno di megalomania, radunare la famiglia non intorno al padre, ma intorno a sé, ora potrà realizzarsi perché Giuseppe sarà diventato non più megalomane, ma sapiente, saggio. E la sapienza l'avrà maturata e imparata lungo lunghi anni di vita, lontano dalla sua famiglia d'origine e sottoposto a prove estremamente dure e di sofferenza. Dopo aver espresso così la sua ricerca, ossia il suo desiderio, Giuseppe chiede aiuto. Riferiscimi, dove stanno pascolando? È una domanda che conserva qualcosa di incongruo. Come potrebbe uno sconosciuto sapere chi sono i fratelli dei quali parla Giuseppe e quindi dove si trovano? Anche qui, La domanda, riferiscimi dove stanno pascolando, tradisce di nuovo il desiderio di Giuseppe di sapere dove sono i fratelli, perché il luogo indicatogli dal padre è un luogo sbagliato. Il suo desiderio di trovarli va quindi davvero oltre quello di Israele, quello di Giacobbe. Rispondendo, quest'uomo misterioso incoraggia Giuseppe a seguire questo suo desiderio. Ma bisogna anche osservare lo stile con quale incoraggia. È una discrezione infinita quella che si coglie nelle parole di quest'uomo misterioso. Non dà ordini quest'uomo a Giuseppe, non esprime nemmeno un desiderio quest'uomo misterioso, quasi non volesse rischiare di interferire con il desiderio di Giuseppe. Informa solo del fatto che i fratelli devono essersi allontanati, perché non sono lì. Quindi, se davvero il desiderio di Giuseppe è raggiungerli, Giuseppe dovrà continuare il suo cammino, andare altrove, essere coerente con il proprio desiderio. L'uomo però abbozza anche una direzione, riportando una parola udita, e anche questo dettaglio è frequente nel racconto, c'è sempre un altro che dice di aver sentito una parola, che ora riporta. Quando nel seguito del racconto, come vedremo domani, i fratelli, dopo aver tolto di mezzo in qualche modo Giuseppe, mandano la tunica impregnata di sangue, manderanno un altro che incaricheranno di dire al padre a nome loro che Giuseppe è stato sbranato da una belva. Mai c'è uno che parla in prima persona. Così anche qui ho sentito delle persone che dicevano. E in ogni caso non sappiamo che persone siano, potrebbero essere stati anche i fratelli, a dire o a far sapere che da sì che mandavano altrove. Quest'uomo non fa altro che suggerire un cammino, quasi spingendo con descrizione il desiderio di Giuseppe. Ma il riserbo di quest'uomo sembra davvero volersi astenere dall'imporre qualsiasi cosa al suo interlocutore. Giuseppe allora andò dietro ai suoi fratelli, continua il racconto. E quindi viene sottolineato che ora è proprio lui, Giuseppe, il soggetto di questa decisione. Ad ogni costo ritrovare i suoi fratelli. Questo è un elemento significativo perché nel momento in cui lascia suo padre, Giuseppe comincia a trovare un posto giusto nel gruppo dei suoi fratelli. Lo troverà non al primo posto, ma al posto del fratello più giovane. Seguendo il suo desiderio, Giuseppe rinuncia simbolicamente al posto di privilegiato. Piuttosto, quel privilegio lo porta a sentirsi chiamato a cercare i fratelli. C'è una domanda con la quale concludiamo. Chi può essere l'uomo che trova Giuseppe e che gli consente di esprimere se stesso col proprio desiderio di fraternità? Chi è in fondo colui che separa Giuseppe da suo padre, come ha separato Abramo dai suoi, dalla sua terra? Chi è che separa Giuseppe da suo padre affinché vada per la propria strada e raggiunga i suoi fratelli? Si potrebbe dire, restando nell'ambito della ipotesi o delle ipotesi, ma cercando di dare una base a queste eventuali sagome ipotetiche, si potrebbe dire che forse quest'uomo ha qualcosa a che vedere con il Dio che il narratore mette in scena fin dalla prima pagina della Genesi. La parola di questo Dio, sin dalla prima pagina della Genesi, fa esistere operando delle separazioni, in modo che giuste relazioni possano nascere. E ricordiamo che il primo capitolo, quello che una volta si chiamava, il primo capitolo della Genesi, quello che un tempo si chiamava di redazione sacerdotale, solenne, è un capitolo incentrato sulle separazioni. Al punto che la prima coppia, Adamo ed Eva, si realizza perché i due si separano, soprattutto Eva, e diventano tra loro una sola carne. Ma ciò che rende possibile è una previa separazione. C'è quindi questa mentalità nel libro della Genesi che associa molto volentieri e molto spesso Dio che fa essere ricorrendo a delle separazioni, così che giuste relazioni possano nascere. Quest'uomo potrebbe quindi fungere da un anonimo inviato di Dio. Non è proibito pensarlo, perché diversi esegeti ebrei lo hanno fatto. In fondo, questo misterioso personaggio ricorderebbe in questo caso gli uomini che si fermarono presso Abramo a Mamre. Oppure, questo misterioso personaggio potrebbe ricordare l'uomo, così si esprime il libro della Genesi, che di notte lotta allo Yabbok con Giuseppe, con Giacobbe. Ecco perché queste scene sono scene che possono in qualche modo indurci a vedere come il narratore, lo dicevamo ieri, in realtà non parli mai di una esplicita presenza e quindi visibile azione di Dio, ma Dio sia presente in forma discreta, quasi in forma anonima. Non si può negare quindi un carattere provvidenziale all'incontro che consente a Giuseppe di andare e trovare i suoi fratelli a Dotan, dove di fatto si trovano, e ritrovati lì cominciare le sue peripezie di eletto. Una osservazione quindi attenta di questo piccolo intermezzo narrativo, apparentemente poco importante, mostra invece la sua portata determinante. Per l'insieme del racconto, o se vogliamo, per la vita di questo eletto che è Giuseppe, anticipa questo incontro con discrezione ma con efficacia, quanto l'evoluzione di Giuseppe resterà decisiva per il seguito. Ora, questi due desideri, da un lato del padre, dall'altro di Giuseppe, sono due desideri che hanno almeno in prospettiva lo stesso obiettivo, che si ricostruisca una condizione di shalom, di benessere in tutte le sue dimensioni, come dice questo termine ebraico. Ma questo desiderio ci viene detto dalla parola del Signore, è il caso di sottolinearlo. È un desiderio che deve essere il desiderio del chiamato, il desiderio dell'eletto, il desiderio profondo di fraternità di Giuseppe deve essere espresso nel coraggio della autonomia che fa di Giuseppe un uomo che ha lasciato suo padre, che si è separato dal padre e che, forte di questo desiderio, di cui ormai è consapevole, è pronto a rischiare l'avventura della fraternità. Sono pochi versetti, ma vanno in qualche modo capiti, a mio giudizio, sotto questa importante prospettiva del desiderio. Ci sarà un desiderio di Dio, ma questo desiderio di Dio deve diventare fino in fondo il desiderio di colui che Dio chiama e manda, perché veda, perché constati, perché accerti e perché individui una possibile soluzione. Questo è ciò che a partire da qui costituirà la storia di Giuseppe.